Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti, bentornati al Sacher Podcast, episodio 69, That's What She Said, del Sacher Podcast dedicato a Emilia Perez di Jacques Audiard, il film che ha dominato le nomination ai premi Oscar 2025 e che probabilmente chiuderà la serata degli Oscar con un record storico in negativo, cioè zero vittorie su 13 nomination, una roba mai vista e che in confronto fa sembrare Martin Scorsese quasi un principiante da questo punto di vista, lui che per tre volte negli anni 2000 ha fatto 0 su 10 con The Irishman, Killers of the Flower Moon e Gangs of New York. Io sono, come sempre, Giuseppe Parrella e, come capita sempre più spesso, sono orfano dei miei compagni di merende, in particolare di Francesco Effuso e di Gabriele D'Aprile. Ed è un grande peccato, perché in particolare Gabriele, da novembre, da quando l'ha visto in anteprima, che parla di questo film, Emilia Perez, in termini di capolavoro assoluto. Io l'ho visto qualche settimana dopo di lui, l'ho visto anch'io in anteprima verso inizio dicembre, perché ero all'estero, non peraltro, quindi ne ho approfittato. E sono abbastanza in linea col suo pensiero da molti punti di vista. Sarebbe stata una discussione interessante da portare avanti in tre, ma questa cosa non è possibile per varie ragioni che non vi sto qui a spiegare, e quindi mi ritrovo solo soletto a condurre l'episodio 69 del Sacher Podcast. Sono molto contento perché oggi parliamo di un musical, a distanza di qualche mese da Joker Folie à Deux. Si parla di nuovo di un musical sul Sacher Podcast in un 2024 nel quale abbiamo avuto un bel po' di film musicali. Penso a Joker, penso a Emilia Perez, penso a The End di Joshua Oppenheimer con Tilda Swinton, che da noi è ancora inedito, uscirà tra poco spero, che mi sembra una grandissima figata, e ovviamente Wicked di Jon M. Cho con Ariana Grande e Cynthia Erivo, un altro grande protagonista degli Oscar di quest'anno che sicuramente vincerà più di Emilia Perez. Prima di iniziare però a chiacchierare di Emilia Perez in ottica Oscar, in ottica Festival di Cannes, in ottica Palma d'Oro, insomma, volendo fare un attimo una retrospettiva Cannes molto rapida e in ottica soprattutto polemiche sterili, sterilissime, ve lo dico da subito, e prima di farlo però, introduzione di rito per questa puntata, devo ricordarvi, come la tradizione, di fare un 2-3 cose. La prima è di supportare il Sacher Podcast, che è un podcast indipendente, un podcast che non è soggetto a editori, siamo editori di noi stessi, e per farlo è fondamentale che arrivi quantomeno un po' di spinta da parte vostra, da parte del pubblico, che arrivino dei feedback più che altro, in modo tale che possiamo renderci conto che andare avanti ha senso, e soprattutto i vostri suggerimenti, i vostri feedback potrebbero essere decisivi al fine di individuare alcuni problemi, alcune caratteristiche, insomma, della struttura del podcast che forse dovremmo ancora limare. Senza di voi non esisteremo, e quindi vi ricordo di lasciare delle recensioni, magari a 5 stelle, qui su Spotify o sulle piattaforme sulle quali deciderete di ascoltarci, che è una cosa molto utile, che ci dà una grossa mano, e soprattutto vi ricordiamo di interagire con noi. In che modo? Commentando, ad esempio, le puntate del podcast, nel caso in cui le puntate dovessero farvi incazzare come delle iene, nel caso in cui troviate particolarmente interessanti delle argomentazioni che portiamo avanti, nel caso in cui vogliate semplicemente farci complimenti per la qualità dell'episodio, insomma cercate di interagire con noi, cercate di instaurare un dialogo con noi, perché poi saremo felicissimi all'inizio della puntata successiva, magari non appena ricevuta la notifica del commento, del messaggio, saremo pronti a rispondervi in diretta. Oppure contattateci sui nostri profili social per le medesime ragioni, e anche lì sarete risposti molto molto volentieri, magari direttamente in chat, a differenza di Spotify dove mi sembra un po' fredda la questione del rispondere ai commenti degli utenti. Su Instagram in direct potete tranquillamente contattarci, il profilo è @sagherpodcast, facilissimo da trovare, e trovate lì anche i nostri profili privati, miei, di Francesco Effuso, di Gabriele D'Aprile, nel caso in cui vogliate anche querelarci, perché no, per aver difeso Emilia Perez. Bene, adesso veramente non ho altro da dire dei film in uscita in sala in questi giorni, ne parliamo a fine puntata. Adesso ci immergiamo nel fantastico mondo di Jacques Audiard. Jacques Audiard si può considerare tranquillissimamente uno dei maestri del cinema francese contemporaneo. Un uomo incredibile, con la pelata, gli occhiali da sole e un panama sempre in testa. Un regista che è arrivato con Emilia Perez al suo 10° lungometraggio da regista e sceneggiatore. È un regista che conosco principalmente per la seconda metà di filmografia, per intenderci dal Profeta in avanti, dal 2009 in avanti. È tra l'altro un autore che è amatissimo ovviamente in patria, al Festival di Cannes in particolare, perché detiene anche un record pazzesco, cioè lui da regista e sceneggiatore ha vinto tutti i premi possibili nelle categorie principali del festival, ha vinto la Palma d'Oro per Dipan, ha vinto il Grand Prix per Emilia Perez, ha vinto per Un sapore di ruggine ossa, se non ero, la sceneggiatura, per Il profeta vinse la regia, ha vinto tutti i premi principali del Festival di Cannes in concorso. Un regista incredibile da questo punto, e con Emilia Perez aggiunge al suo personale palmarès un altro premio, sebbene non sia stato attribuito a lui, cioè la Palma d'Oro alla migliore interpretazione femminile, che è stato un premio corale, in questo caso sacrosanto, alle tre protagoniste, cioè Carla Sofia Gascon, controversissimo nome negli ultimi giorni, Zoe Saldaña, forse un passo dall'Oscar, e Selena Gomez. Questa cosa che Selena Gomez adesso ha lo stesso numero di palme d'oro in palmarès di Martin Scorsese mi fa un botto ridere. Ma vabbè, queste sono le conseguenze del Festival di Cannes. Jacques Audiard, autore amatissimo. Autore che al grande pubblico penso sia noto principalmente per gli ultimi due film, cioè Les Olympiades, commedia del 2021 in bianco e nero, sicuro l'avete vista, anche perché è su Prime da anni, e l'altro è Fratelli Sisters, il suo unico film completamente girato in lingua inglese, un western, con Joaquin Phoenix e John C. Reilly. Per il resto, la filmografia di Jacques Audiard va recuperata a prescindere, in particolare Il Profeta e Di Panna, che sono delle robe meravigliose. Molti amano anche Un sapore di ruggine d'ossa, che è un film che francamente mi dice molto poco da tanti punti di vista, come anche il sopracitato Les Olympiades. Tra l'altro vi segnalo che Di Panna, Les Olympiades e Un sapore di ruggine d'ossa sono tutti e tre su Prime Video, quindi insomma se volete quantomeno recuperare un primo blocco di filmografia di Odiar, un terzo di filmografia di Odiar, potete farlo in abbonamento con Prime Video senza i canali a pagamento fantomatici. Di cosa parla Emilia Perez? Emilia Perez parla di Rita Moracastro, un'avvocatessa portoricheña che lavora in Messico, che ha 40 anni, 45 anni, da un punto di vista della vita privata è immobile, da un punto di vista della vita lavorativa è immobile, è un'avvocatessa che lavora per conto di un grande avvocato, di un facoltoso avvocato, e che di punto in bianco si trova rapita con il fantomatico, con il più classico dei sacchi neri a coprirle il volto, viene rapita dal cartello messicano per conoscere Juan Manitas Dal Monte, cioè uno dei più grandi narcotrafficanti del Sud America, interpretato da Carla Sofia Gascon, che qui interpreta praticamente due personaggi in uno, perché questo è un film di transizione, questo è un film sull'identità. Viene coinvolta dal cartello messicano per diventare l'avvocatessa personale del boss Manitas Dal Monte. Per cosa, vi chiederete? Per organizzare un traffico internazionale di cocaina? Assolutamente no. Rita Moracastro viene ingaggiata dal cartello per occuparsi della transizione di Manitas Dal Monte. Manitas Dal Monte si è sempre sentito donna, Manitas Dal Monte vuole inscenare la sua morte, vuole abbandonare moglie e due figli per diventare Emilia Perez, per diventare finalmente se stessa, per far emergere finalmente se stessa. Ora, Emilia Perez, come detto in apertura, è un musical, questa è la linea di trama sostanzialmente. Adesso ci addentriamo un po' nell'analisi. Partiamo da un presupposto, come nel caso di A Completa Unknown, tagliamo la testa al toro immediatissimamente. Per quanto mi riguarda, Emilia Perez è un mezzo capolavoro. Emilia Perez è il miglior musical ad oggi del decennio 2020. Va detto che purtroppo, per via dei costi tendenzialmente molto elevati che il genere richiede, se ne vedono pochi di musical, principalmente girati a Hollywood o quantomeno con dei finanziamenti da parte del cinema americano. Negli ultimi anni di robe veramente memorabili da quel punto di vista, possiamo pensare a Hamilton, che però è una trasposizione, è un musical di Broadway portato in televisione con delle riprese live. Fu considerato un film per la televisione, ma in realtà è una ripresa televisiva di uno spettacolo teatrale. Penso a Tick Tick Boom, che è un film abbastanza problematico, però insomma, se dobbiamo parlare di impatto, di successo commerciale, di successo di pubblico, è uno dei pochi negli ultimi anni. Penso poi ovviamente ai ben più dignitosi, Annette di Leo Carax, che è un film immenso, e West Side Story, il remake di West Side Story di Steven Spielberg, che è un altro mezzo capolavoro. Emilia Perez però ascende all'Olimpo dei musical degli anni 2020 partendo da presupposti completamente diversi. Cioè, cosa hanno in comune in particolare Annette e West Side Story, che ho appena citato, cioè i due migliori fino a questo momento musical di inizio decennio? Che ne diciate? Buttiamo dentro Joker Follia 2 anche, ovviamente. Mi sembrava anche riduttivo doverlo specificare, considerando che ne abbiamo parlato fino a ieri di sto cazzo di film bellissimo. Cosa c'è di diverso tra Annette, West Side Story ed Emilia Perez? Che inevitabilmente i primi due sono delle grandi operazioni di recupero, sono delle grandi operazioni filologiche legate alla cinefilia, nel senso che Leo Carax, in quanto grande amante del musical, cosa che non ha mai nascosto nei suoi 5-6 lungometraggi precedenti, i momenti musical sono all'ordine del giorno nel cinema di Carax. Pensate al momento cantato nel terzo atto di Holy Motors, che per inciso è uno dei film più importanti del XXI secolo, insieme a Mulholland Drive e In the Mood for Love, un film che dovreste recuperare, ma non adesso, ieri, è inutile che ve lo sto a dire. Pensate a Leggenda, momento in cui Denis Lavan in Rosso Sangue inizia a correre per le strade di Parigi con Modern Love di David Bowie in sottofondo. Pensate a un'altra scena con protagonista David Bowie anche nell'altro suo capolavoro immenso, che è Gli Amanti del Pont Neuf, con Juliette Binoche che si affaccia da un marciapiede per guardare all'interno di un locale in cui i ragazzi ballano sulle note di David Bowie. Time Will Crawl era la canzone, se non erro, in quel caso. Carax non ha mai fatto mistero di voler arrivare a un musical, ci è arrivato con Annette, che è inevitabilmente un film molto teorico. non solo per quello che è l'approccio, non solo per via del fatto che la cinefilia, il rapporto con la cinefilia, il rapporto con i generi è all'ordine del giorno del cinema di Leo Carax, cioè nel senso pensate a Boy Meets Girl, il suo primo film, quello in bianco e nero per intenderci, sempre con Denis Lavan, che non è nient'altro che un'attualizzazione agli anni 80 del cinema di Godard da moltissimi punti di vista, per quanto concerne quantomeno il rapporto con la musica, il rapporto con la solitudine, il rapporto con gli ambienti, con gli interni, il rapporto con la femminilità. È un film estremamente teorico quello, come è un film teorico sul noir, sul giallo, Rosso Sangue, in un certo senso il film più narrativo e meno teorico, quantomeno, di Leo Carax è proprio Gli Amanti del Pont Neuf, o Pola X, quello successivo, 1999. Arrivati agli anni 2000, Holy Motors è un film sulla natura del cinema, attraverso il mutaforme Monsieur Oscar, interpretato dal collega e amico di sempre, Denis Lavan. È un film estremamente teorico, è un film intermezzo, in un certo senso, il mediometraggio che ha fatto uscire l'anno scorso al Festival di Cannes, che si chiama It's Not Me, C'est Pas Moi. È un autodocumentario, è un film che utilizza immagini d'archivio della storia del cinema, della storia dell'umanità, in un certo senso, e della storia del cinema stesso di Leo Carax, in cui recita anche lui, per dei brevi spezzoni. Carax è un autore teorico. È un film teorico lo stesso Annette, che è un musical di rottura tra il personaggio di Adam Driver e quello di Marion Cotillard, quindi tra la stand-up e l'opera lirica, quindi tra due forme di espressione che coesistono su un palco e che vengono anche aspramente poste agli estremi da Leo Carax, sì, perché il suo Adam Driver, stand-up comedian, è un artista frustrato, è un artista incapace per come Carax te lo descrive, è un artista che si prende anche dei tempi eccessivamente lunghi per instaurare un rapporto col pubblico, è un artista conflittuale. Dall'altro lato la Cotillard invece, l'artista lirica è anima per Leo Carax. E appunto l'Annette che dà il titolo al film è quasi l'elemento, senza quasi, è proprio l'elemento di rottura non solo all'interno del rapporto coniugale, non solo nella coesistenza di palco tra l'opera lirica e la stand-up comedy, quindi un'arte antica e nobile, un'arte fredda e presente invece. Estremamente presente e contemporanea come una stand-up comedy. Annette è il frutto di questo rapporto, è il frutto di questo omicidio, di fatto, perché c'è anche un omicidio di mezzo in Annette, c'è uno spirito, c'è un fantasma della laguna, c'è un fantasma dell'oceano, no? Che è quello di Marion Cotillard dopo la scena dell'omicidio lì durante la tempesta. È un film in cui Carax ammazza il musical classico, di fatto, con la morte della Cotillard in un senso, con la nascita di Annette in un altro, con l'emancipazione di Annette più che altro, da un altro punto di vista. È un film teorico quello, è un film teorico per ovvie ragioni di West Side Story di Spielberg, che è un film che riflette molto sulla voce, che è un film che riflette molto anche sull'evoluzione proprio della topografia di New York, che è un film che riflette anche moltissimo nel rapporto tra americani di prima, seconda, terza generazione e la città, che è un film che riflette molto sull'accoglienza americana, che è un film che riflette molto soprattutto tra i conflitti ideologici e politici, il rapporto soprattutto alla coesistenza, al legame di coesistenza tra i fantomatici veri americani, che poi non esistono, perché i veri americani non esistono storicamente, sono degli europei trapiantati tendenzialmente, e gli afroamericani e i latinoamericani. E soprattutto Spielberg portava avanti anche un tipo di discorso molto preciso, soprattutto nella prima mezz'ora di film, rispetto alla questione degli appalti, rispetto alla questione della demolizione di alcuni quartieri di New York, appunto per edificare quelle che saranno le Trump Tower, concettualmente parlando, cioè di quella che sarà la New York imborghesita, rinnovata degli anni 70-80. Il suo film è ambientato nel 58, nell'anno della messa in scena della versione di Broadway di West Side Story, prima che arrivasse ancora al cinema. Spielberg sostiene da sempre di aver guardato più alla versione teatrale, quando in realtà il suo West Side Story non è nient'altro che una rielaborazione, sì, per carità, non solo del musical originale di Robbins e di Bernstein, ovviamente, ma in particolare del film di Robert Wise, da tantissimi punti di vista. Jacques Audiard, nell'approcciare finalmente a un musical vero, a tutti gli effetti, e non a dei musical nascosti in degli altri generi o sottogeneri, come nel caso dei suoi film precedenti, Jacques Audiard arriva al musical ed è tra questi tre grandi maestri, Spielberg, Carax, quindi anche due antipodi se vogliamo, cioè l'auteur europeo per antonomasia, Leo Carax, un grande maestro, e Steven Spielberg, il grande autore dei blockbuster della storia di Hollywood per antonomasia. Tra i due litiganti, il terzo è Jacques Audiard, un altro autore che necessariamente dobbiamo più inquadrare all'interno del grosso calderone dell'autorialità europea. E Jacques Audiard, tra l'altro, nelle ultime settimane, a proposito di Emilia Perez, durante alcune interviste ha fatto delle dichiarazioni che mi piacciono anche e che amo molto come gancio, cioè ha fatto una dichiarazione nella quale ha detto: io Jacques mi sento autore francese, mi sento un autore figlio dei Cahiers du Cinéma, figlio di Godard, Truffaut, Melville, mi sento figlio di quella generazione lì, però aggiungo io questo, in un certo senso Melville è un nome chiave in questa situazione, perché in un certo senso, così come negli anni 60 c'era una spaccatura netta tra il teoricissimo Godard dei primi 6-7 lungometraggi e il re del cinema di genere, da un certo punto di vista, come Jean-Pierre Melville, c'era una spaccatura nella stessa Nouvelle Vague, ovviamente, di chi c'era dentro in prima persona in quanto ex critico e in quanto regista giovanissimo, anarchico, nell'approccio alla scrittura, nell'approccio soprattutto al montaggio, nel rapporto con la cinefilia stessa, come Jean-Luc Godard, il conflitto da un punto di vista formale, quantomeno, con un autore come Melville, che ha lavorato a tantissimi generi, in particolare il noir, che ha rivoluzionato una volta e per tutte con Franco Stello Faccia d'Angelo, Le Samurai, in lingua originale. Con questo tipo di rapporto tra teoretici e pragmatici va avanti ancora oggi nel cinema francese, nel senso che Léo Carax è sicuramente più vicino a Jean-Luc Godard, se volessimo fare una sorta di remake, Carax interpreterebbe sicuramente Godard, che sempre, ripeto, presentissimo nel suo cinema, e Jacques Audiard è un po' il Melville dei nostri tempi da questo punto di vista. Soprattutto, ripeto, il rapporto a Carax sono praticamente contemporanei. Audiard ha 70 anni, 70 anni li ha compiuti, Carax è sui 65, Carax è iniziato molto prima, ha iniziato nell'84, 40 anni fa con Boy Meets Girl, Audiard è iniziato 10 anni dopo, negli anni 90, con Regardless Homme Tombé, 1994-93, però insomma l'equilibrio è esattamente quello. Quindi Jacques Audiard, che in questa storia è una sorta di Melville della contemporaneità, quantomeno in rapporto all'altra grande anima del cinema francese, del cinema autoriale francese contemporaneo, Audiard nel suo approccio al musical conferma questa regola per quanto mi riguarda. Sia lui che Carax sono due autori che hanno inseguito il musical per tutta la vita, da un certo punto di vista. Carax nell'approcciare al musical ha avuto un approccio decisamente più teorico. Audiard, in realtà, tra i due è quello che ha fatto il film meno teorico e quello che ha lavorato di più sul genere e su tanti altri generi. Ora, Emilia Perez, perché Emilia Perez è un grandissimo film? Innanzitutto perché da un punto di vista della poetica dell'autore è un film perfettamente in linea, usiamo questa espressione tremenda, è un film esattamente in linea, perché il cinema di Jacques Audiard è un cinema di transizione, un cinema di identità da sempre, quantomeno negli ultimi 15 anni lo è, nel senso, pensate un po' alla sua filmografia, o quantomeno se non conoscete la sua filmografia vi faccio io una piccola lista della spesa. Un sapore di ruggine ossa, per esempio, il suo film che è stato un po' più riscoperto negli ultimi anni, è un film che parla del passaggio da una vita all'altra dei due protagonisti, lui, Matthias Schoenaerts, che interpreta un padre, che ha un bambino piccolo, che è divorziato, porta avanti la sua esistenza, inizialmente all'inizio del film, con dei piccoli lavoretti o con dei furti, rubando cellulari, rubando nei negozi di elettronica, arrivando alla buona e meglio alla fine della giornata. E il film racconta anche di quello, di come il protagonista del film passa dall'instabilità alla stabilità, ma anche da un punto di vista sentimentale, perché poi il grande incontro con la coprotagonista del film, Marion Cotillard, è anche quello caratterizzato da un passaggio di stato, perché la protagonista femminile del film invece perde le gambe all'inizio del film, perde casa, perde il compagno, perde le gambe, perde la sua indipendenza da molti punti di vista. E quindi è un film su un passaggio di stato, da un lato dalla solitudine del protagonista a un'apertura, a una comunicazione verso il mondo esterno, dall'altro lato la vitalità del personaggio della Cotillard viene troncata di punto in bianco e c'è un passaggio di stato dunque da un eccesso di comunicazione, se vogliamo, da un eccesso di vitalità a una solitudine ineluttabile quasi. Questo discorso è presente anche nel Profeta, perché il protagonista del Profeta è un ragazzo che finisce in carcere, che non ha famiglia, che ha sempre girato tra orfanotrofi e carcere nella sua vita e che viene portato a compiere degli omicidi e che entra a far parte di un mondo criminale, di un underworld criminale legato al mondo delle carceri. Questi sono tutti elementi che troviamo in Emilia Perez. Les Olympiades è un film che parla di francesi di seconda e terza generazione. I protagonisti del film sono un ragazzo e una ragazza nera e una ragazza sino-francese, una ragazza di origini cinesi. O pensate anche a Dipan, che parla di uno sri lankese in fuga dopo i moti rivoluzionari a Parigi, che ruba appunto l'identità per entrare in Francia legalmente, ruba l'identità a questo Dipan che dà il nome al film, che è la sua finta identità. Rendetevi conto che tutte queste cose che vi sto citando sono presenti in Emilia Perez, anche se avete visto solo appunto quest'ultimo film e non conoscete gli antefatti della carriera di Audiard. Emilia Perez parla esattamente di quello, parla di un passaggio di stato, parla del portare finalmente alla luce non solo un'identità che è sempre stata sotto la pelle, sotto lo strato superficiale da gangster del corpo di Manitas dal Monte, ma è un film che mette anche in luce un altro elemento che è la base teorica e pratica del musical, del film musicale, che è la voce. Emilia Perez è un film incredibile perché nel suo non essere teorico, nel suo soffermarsi principalmente su elementi narrativi, nel suo voler essere quasi una soap opera a tratti, nel suo voler essere una parodia di una serie TV Netflix a tema narcos, a tema narcotrafficanti, nel suo voler essere anche musical, è un film che non dimentica mai le proprie componenti narrative lungo la strada, è un film che non abbandona mai la narrativa per mettere in piedi un castello di carte, molto spesso un castello di carte fatto di supposizioni teoriche, fatto di riflessioni teoriche sul genere. Emilia Perez non si perde mai da quel punto di vista, ma perché proprio questa questione è legata a quello che vi ho detto fino a 2 secondi fa rispetto alla questione dell'identità dello stesso Jacques Audiard all'interno del cinema autoriale contemporaneo e del cinema francese contemporaneo. Perché, volendoci soffermare per l'appunto sugli elementi pratici del film, sulla sua struttura, perché poi è bello citare cose senza fare dei riferimenti precisi al film, adesso li facciamo, non vi preoccupate. La prima grande intuizione di Emilia Perez sta proprio nell'elemento più controverso, quantomeno da parte del pubblico nordamericano, cioè la questione del Messico. Emilia Perez è un film internazionalissimo, da tantissimi punti di vista. È un film che ha come protagoniste Carla Sofia Gascón. Carla Sofia Gascón è un'attrice spagnola, sconosciuta tra l'altro. Zoe Saldaña è un'attrice portoricheña, naturalizzata statunitense, naturalizzata anche italiana ormai credo per via del matrimonio, insomma. Selena Gomez invece è un'attrice 100% statunitense, nata in Texas, sempre vissuta negli Stati Uniti, ma il padre è sudamericano. Il regista del film e sceneggiatore del film è un regista francese, l'autrice delle canzoni del film, dunque la paroliera del film, è Camille, una cantante francese, e il compositore delle musiche è Clément Ducol, un altro francese. Insomma, la troupe del film è principalmente francese, le tre protagoniste, una è spagnola, non è latinoamericana, le altre due sono di sole origini latinoamericane. Il film è di per sé un grande calderone, perché il Messico raccontato da Jacques Audiard non è altro che un grosso calderone in cui coesistono identità, coesistono diversità, coesistono etnie da un certo punto di vista. Coesistono, da un altro punto di vista invece, le varie facce della lingua spagnola del mondo, della cultura spagnola. Dal lato hai due figlie del Latino America, appunto Zoe Saldaña e Selena Gomez, che tornano a casa un po' come Odisseo da un certo punto di vista, è una sorta di ritorno a Itaca per loro due, interpretare queste due donne meravigliose sudamericane. Carla Sofia Gascón invece è una spagnola di lingua castigliana, non è latinoamericana. Questa è stata la prima grande controversia di Emilia Perez, cioè il tormentone che va avanti da mesi, da quando il film è uscito in sala negli Stati Uniti in particolare, e che questo sarebbe un film razzista, un film transfobico, che Jacques Audiard è un pezzo di merda per aver deciso da francese di raccontare il Sud America in una maniera così stereotipata. Ora, ragioniamo tutti con calma su questa questione. Emilia Perez non è un film transfobico. Tra poco cito anche la coreografia e il numero musicale della vaginoplastica, non vi preoccupare. Le citiamo tutte le cose controverse, non ci sono problemi. Jacques Audiard non ha fatto un film razzista. Jacques Audiard, semmai, con sagacia, con intelligenza, prende per il culo quello che è un immaginario cinematografico. Non prende per il culo una cultura, non prende per il culo il paese reale. Perché sarebbe la cosa più saccente del mondo pensare di poter analizzare il paese reale. Te, francese, che in Messico ci sarei stato solo per ragioni turistiche in vita tua, presumo, poi magari sono io presuntuoso e Jacques Audiard è un profondo conoscitore della storia messicana, ma non credo perché lui stesso ha dichiarato che non gliene frega un cazzo. Jacques Audiard non frega raccontare il paese reale. Quella è una cosa che magari poteva interessare a Iñárritu a inizio carriera, a Cuarón, per quanto Cuarón abbia sempre avuto uno sguardo un po' più borghese sul Messico. Questa è una cosa che poteva interessare ai grandi autori messicani contemporanei. A Jacques Audiard non frega un cazzo di quella roba. E quindi voi verrete a dirmi, ok, quindi il non fregarsene, l'ignorare quell'aspetto lì, è di per sé un atto razzista. No, signore, Jacques Audiard non riflette sul paese reale, bensì sul paese cinematografico. Jacques Audiard riflette su tutti quegli stereotipi facenti parte in particolare, parti particolari, perdonate la ripetizione, del filone della serialità, in particolare più che del cinema, della serialità legata al mondo del narcotraffico. Jacques Audiard, che è un furbo, che è una volpe, il suo film Dopo Can l'ha venduto a Netflix, che è esattamente il tipo di sistema produttivo raccontante il Messico degli anni 90, degli anni 2000, che lui va a prendere per il culo. Cioè, Jacques Audiard per Emilia Perez guarda a robacce del tipo le prime tre stagioni di Narcos, Narcos Messico, lo spin-off orrendo con Michael Peña, che è roba inguardabile. Jacques Audiard guarda a El Chapo, la serie TV sul Chapo Guzmán. Jacques Audiard guarda ai 38 film fatti su Pablo Escobar negli ultimi anni, film e serie TV in particolare con le targate Netflix, che descrivono il Messico come un puttanaio in cui ci si spara in faccia dalla mattina alla sera, in cui il popolo è descritto come una massa di omertosi pronti soltanto che vivono la giornata ignorando le nefandezze che hanno attorno, un popolo accondiscendente che esalta le figure criminali come fossero degli eroi per l'appunto, per via delle donazioni, per via di questa filosofia da Robin Hood dei poveri che i vari Escobar Chapo Guzmán hanno sempre portato avanti, no? Commetto delle nefandezze, divento il dio imperatore di un posto attraverso il traffico internazionale di cocaina e quant'altro, però mi faccio amico il popolo facendo donazioni, costruendo case, scuole, biblioteche, ospedali. Odear va esattamente a prendere di mira questo tipo di descrizione del Messico. Ragazzi, mi sembra proprio lapalissiano anche doverlo specificare. Jacques Audiard prende per il culo tutto quel tipo di cinema e quel tipo di serialità che ha creato, per dirvi, lo stereotipo per cui quando gli americani girano un film o producono un film, una serie TV che è ambientata al di sotto del confine, quindi sotto il New Texas, in Messico, quando una roba è ambientata in Messico, nella contemporaneità, quel film o quella serie TV sarà tutta gialla da un punto di vista cromatico. Perché il Messico è deserto, è criminalità, il Messico è un posto arido e quindi giallo, giallo, giallo. Ma così come per anni, e ancora oggi si fa, quando una roba è ambientata in Unione Sovietica o in Russia nella contemporaneità, deve essere tutto azzurro da un punto di vista cromatico. Cioè, sono degli stereotipi legati al Messico, legati in assoluto a determinate aree geografiche per motivi di contrasti ideologici tra gli Stati Uniti e questi due paesi. E da che mondo è mondo noi seguiamo lo sguardo e le linee editoriali degli statunitensi da questo punto di vista, dunque ci adeguiamo a questo tipo di sguardo ora razzista, stereotipico nei confronti del Messico in particolare. Però nel caso di Emilia Perez non ci va bene. Perché? Perché non ragioniamo. Il discorso è molto semplice. Il pubblico nordamericano davanti a queste cose non ragiona, ma mi sembra veramente evidente questa roba. Nel senso, io non riesco a prendere alla leggera tutte queste critiche per me demenziali, assurde su Emilia Perez. Perché probabilmente tu che stai parlando di Emilia Perez, che lo stai definendo un film razzista, poi sulla questione del film transfobico ci arriviamo tra poco, ma per quanto riguarda la questione del razzismo, tu che stai criticando Emilia Perez, lo stai definendo un film razzista, al 90% Narcos te la sei vista, Breaking Bad te la sei vista, e quella fotografia giallognola non ti dava fastidio, quel modo di rappresentare il popolo rispetto ai gangster, non solo l'hai visto, ma l'hai anche apprezzato, e sei arrivato a dire: oh mio Dio, ma questo Pablo Escobar è letteralmente me, il meme di Ryan Gosling, no? Il meme di Drive di Nicolas Winding Refn, ci serve per riflettere su Emilia Perez, perché Jacques Audiard, che è un profondo conoscitore della contemporaneità, non solo da un punto di vista esistenziale, sociale, perché Jacques Audiard è sempre, da sempre un regista che, per quanto di background borghese e per quanto uomo bianco, banalmente, si è sempre schierato dalla parte delle minoranze, parlando di cinema francese, parlando di contemporaneità francese. Appunto, magrebini, srilanchesi, portatori di handicap. Jacques Audiard è sempre stato vicino a certe minoranze, appunto francesi di seconda e terza generazione con les Olympiades. Jacques Audiard è sempre stato vicino a queste realtà. Jacques Audiard è un profondo conoscitore della contemporaneità. E se i suoi film precedentemente citati, quindi appunto Il Profeta, Di Fan, les Olympiades e quant'altro, Sapore di ruggine d'ossa, sono film che guardano di più alla contemporaneità sociale della Francia, in questa sua esperienza seconda internazionale, in cui Audiard scappa in Messico, ma scappa anche in altre nazioni, perché vabbè, ci arriviamo anche a quello, c'è un passaggio legato ai viaggi tra Svizzera, si passa in Svizzera, si passa per Tel Aviv, si passa per le Filippine a un certo punto all'inizio del film, Londra. Jacques Audiard, nella sua nuova esperienza internazionale, decide di riflettere non più sulla contemporaneità sociale della sua Francia, ma sulla contemporaneità cinematografica e televisiva. Veniamo da un decennio in cui abbiamo iniziato il decennio dicendo: cavolo, quel tizio che guida le auto, quello stuntman interpretato da Ryan Gosling in Drive, sono io sono quella roba là, io sono quel criminale che sta muto con la giacca con lo scorpione e che si innamora di una ragazza salvifica, di una donna salvifica. Quella roba sono io. Analogamente, 50 anni fa, Travis di Taxi Driver, sono io. Il reietto della società che si ribella e salva una piccola prostituta. Poi siamo passati, anni dopo, a dire Pablo Escobar, sono io. E abbiamo inaugurato questo bellissimo decennio 2020 che porterà l'umanità al fallimento, dicendo: cavoli, Jeffrey Dahmer, sono io. Ragazzi, questo è un tipo di discussione che abbiamo affrontato ampiamente anche nella puntata su Gioco e Follia 2, quindi non voglio neanche ripetermi eccessivamente, perché poi a distanza di 3-4 mesi torniamo a parlare delle stesse cose, è anche una rottura di cazzo. Però il punto è che Joker, Folie à deux e Emilia Perez, due film incompresi al 100% dal pubblico, hanno un minimo comune denominatore, che è questo: due film che prendono per il culo il rapporto malato che abbiamo con figure malate, sbagliate, e con la tendenza che abbiamo noi in primis da spettatori, e Netflix, HBO, Showtime, piuttosto che le case di produzione cinematografiche, hanno nei confronti di queste figure negative, nel cercare di vendercele come figure positive, come degli eroi, come degli anarchici, che erano, per carità di Dio, però questa esaltazione dell'anarchia, questa esaltazione del potere del capitale, questa esaltazione della criminalità di figure negative, è la pietra tombale del rapporto tossico che da sempre esiste tra gli spettatori e personaggi negativi. Uno spettatore intelligente poi dovrebbe essere in grado di scindere la finzione dalla realtà e non credere fermamente nelle ideologie malate, depravate, criminali di certi personaggi, dal Joker a Pablo Escobar a Manitas dal Monte di Emilia Perez, perché no, a questo punto a Travis di Taxi Driver. Il pubblico dovrebbe avere l'intelligenza di separare la soddisfazione cinefila dall'ideologia nella vita vera. Finito il film, non puoi permetterti di portare quell'ideologia nella tua vita privata di tutti i giorni, perché sennò si finisce al manicomio. E Jacques Audiard riflette esattamente su questa cosa. Riflette esattamente su questa cosa. Se volessimo riassumere Emilia Perez in un concetto, sarebbe il seguente: due punti, apri virgolette. In quanto popolo cinefilo, volevamo essere criminali, volevamo essere gangster, volevamo avere le belle donne, volevamo pippare dalla mattina alla sera con i tatuaggi in faccia, con i denti d'oro, volevamo essere quello, noi cinefili. Oggi vogliamo essere donne. Oggi vogliamo guardare la femminilità. Oggi vogliamo liberarla la femminilità. Il film di Audiard è un film fondamentale perché non racconta soltanto da un punto di vista narrativo di una transizione di un gangster da gangster a donna, donna filantropa, tra l'altro, Emilia Perez, che salva le madri che ritrova i resti dei desaparecidos, no? in questo bellissimo atto di redenzione. La transizione è anche quella del cinema stesso, o meglio, è anche quella del nostro rapporto col cinema. Prima volevamo Narcos, Narcos, Narcos. Oggi, davanti a capolavori della contemporaneità come Titan, per dirci, o The Substance, film che vivono di femminilità, film che vivono di uno sguardo neofemminista, povere creature, film che vivono di uno sguardo neofemminista, oggi vogliamo quello, per grazia divina, aggiungerei. Però parliamo pur sempre di una nicchia, perché poi quando esce Joker lo detestiamo, perché Joker ci fa sentire stupidi, perché Follia 2, ovviamente. Perché Follia 2 ci fa sentire stupidi in che modo? Mettendoci davanti a uno specchio per 2 ore e 20 quanto cazzo dura e ricordandoci che noi stiamo cercando esattamente di emulare quel tipo di vita lì, quella filosofia lì, quel giustizialismo lì di Arthur Fleck. Quando in realtà, esattamente come Arthur Fleck, alla fine della fiera siamo dei falliti che giocano a indossare la maschera del Joker. Il finale, appunto. Non c'è nessun Joker. Emilia Perez, stessa, identica, conclusione. Sciacquadia ci mette faccia a faccia con degli stereotipi che abbiamo alimentato noi e poi deve ritrovarsi accusato di aver generato lui certi stereotipi con questo film immenso. La comprensione del testo è una cosa che dovrebbero insegnare all'incirca in terza, quarta elementare, quantomeno da un punto di vista basilare, ma non mi sembra che qualcuno qui abbia seguito quelle lezioni quando aveva 8 o 9 anni, perché ragazzi veramente non ci vuole un'arte, non ci vuole un'arte a decifrare i film, quantomeno da un punto di vista superficiale. Santissimo Dio. Poi, volendo andare avanti e volendo superare questa questione del razzismo, questa questione del Messico, degli stereotipi, vorrei passare un attimo alla questione transfobica. Ora, non voglio addentrarmi eccessivamente perché sono l'ultima persona che può parlare di transizione, che può parlare di disforia di genere. Sono l'ultima persona sulla faccia della terra che può farlo. Uno dei motivi per cui ci ho messo un botto a registrare l'episodio è che stavo cercando qualcuno che potesse venire a parlare del film e a parlare di questo tema nello specifico con cognizione di causa, a differenza mia. Però non sono riuscito a trovare qualcuno che fosse interessato a farlo. Dunque, non voglio entrare troppo nel merito perché sono morettiano e non mi piace parlare di cose che non conosco. Però una cosa la voglio citare, perché tutti quanti, quindi immagino anche persone che ne sanno meno di me sulla questione, stanno accusando Emilia Perez di essere un film transfobico usando come esempio una coreografia in particolare, che è la terza o quarta canzone del film, Vaginoplastica. Ora, giusto per descriverla brevemente, se l'avete dimenticata, ma non credo, o se qualcuno di voi non ha visto ancora il film, è una coreografia in cui Zoe Saldana scende da un aereo, entra in questa clinica e parla con questo chirurgo plastico che dà informazioni sugli interventi ai quali Manitas dovrà essere sottoposto per la transizione. E appunto la canzone prende nome dalla vaginoplastica, che è uno dei tanti interventi che vengono citati. È una canzone in cui si citano degli interventi, delle operazioni chirurgiche, appunto vaginoplastica, rinoplastica e quant'altro. È una canzone bellissima da un punto di vista melodico, è una canzone divertente, è una canzone che non offende, soprattutto. E vi dico perché. Non porterò avanti quella tesi insopportabile da maschio bianco etero cis per cui non si può più scherzare su niente. No, sono l'ultima persona sulla faccia della terra a pensarla così. Credo semplicemente che le cose non vadano mai giudicate a prioristicamente, ma che gli esempi vadano valutati di volta in volta. Nel senso, ok, una canzone di questo tipo l'avrei potuta tranquillamente considerare una canzone transfobica, una canzone offensiva, se non fosse però supportata da tutto il resto del film. Mi spiego meglio. Quella canzone lì è seguita 2 minuti di orologio dopo, 2 minuti dopo la fine della canzone, c'è uno stacco. Finisce la coreografia con una plongée, un'inquadratura dall'alto sulla sala operatoria, sulla clinica, pardon, con tutti i nomi delle città che Rita Moracastro gira per cercare il chirurgo che voglia operare Manitas, e finisce con la scritta Tel Aviv. C'è un altro passaggio, si passa a un altro luogo. Si passa a Tel Aviv, c'è un incontro tra Rita e un chirurgo francese, appunto, che opera lì a Tel Aviv. E lì c'è un'altra canzone. Si canta subito dopo. Zoe Saldana e Mark Ivanir, questo è il nome dell'interprete del medico, cantano Lady, che è una canzone in inglese in cui i due personaggi si confrontano sulle ragioni etiche dietro questa transizione. Il medico è titubante perché non ha conosciuto il paziente, ma sta parlando soltanto con la sua avvocatessa, ed è turbato dal mistero avvolto attorno a questa persona, a questo cliente che non vuole mostrarsi, che non vuole partecipare in prima persona alla fase di selezione del chirurgo. E la canzone è praticamente un confronto diretto tra i due personaggi che sono seduti, non c'è ballo in quella canzone, c'è soltanto canto, c'è soltanto voce. Il chirurgo cerca di liquidare immediatamente la questione, dicendo: cambiare il corpo non cambia l'anima. E Zoe Saldana gli risponde, sempre in musica: cambiare il corpo cambia la società, cambiare la società cambia l'anima e aggiusta il mondo. Ragazzi, cioè. E poi, 10 minuti dopo, c'è un'altra canzone. Deseo. Dopo questa dichiarazione di intenti profondamente progressista e profondamente schierata in difesa di persone che vivono una disforia di genere, c'è un'altra canzone 10 minuti dopo, questa volta cantata dal diretto interessato, dalla diretta interessata, cioè da Manitas, che sta per diventare Emilia Perez, che è a un passo da realizzare il sogno della sua vita, cioè finalmente avere il corpo che ha sempre desiderato e avere il corpo nel quale avrebbe voluto nascere. E questo è proprio il testo della canzone, no, vi leggo proprio il testo della canzone, cioè parliamo di fatti. Non mi manca il cielo, non mi manca il mare, non mi manca la voce, ma mi manca cantare. È già questo, la dice tutta sulla questione del musical e sulla questione della disforia. Non mi mancano soldi, non mi manca uccidere, mi manca sognare, mi falta desear, mi manca desiderare. Io voglio un altro volto, io voglio un'altra pelle, che nel fondo della mia anima vola come miele. Non desidero il desiderio, né di essere desiderato. Desidero soltanto di essere lei. Ragazzi, cioè, nel senso, io capisco tutto, però, ripeto, sto facendo un discorso legato alle canzoni, perché qui si stanno accusando le canzoni, di essere pezzi transfobici. Ora, la canzone della vaginoplastica può anche offendervi, d'accordo. Però c'è un discorso ben preciso. In un film che dichiara palesemente i propri intenti in difesa delle persone come Manitas del Monte, come Emilia Perez, concedersi un singolo pezzo di 2 minuti che voglia essere nelle intenzioni, poi magari non ci riesce anche perché la comicità, l'ironia è soggettiva, che voglia essere appunto sarcastica, ironica, non penso sia offensiva. Non penso ci sia nulla di sbagliato nelle intenzioni. Vi darei ragione se i toni del film fossero questi dall'inizio alla fine. Se il film non fosse così dichiaratamente schierato in favore di chi convive giorno dopo giorno con una disforia, con un'identità che vorrebbe sbocciare, che vorrebbe appunto venire alla luce del sole, venire sotto la luce, che è un elemento tipicamente musical, che è un elemento tipicamente teatrale, cercare la luce. Ma il film non è questa roba qui, per nulla, per nulla. Il film riflette su un immaginario, il film ha quella canzone, quella coreografia, la vaginoplastica, che è una scena sarcastica, che è una scena di raccordo, tra l'altro, alla quale non si dovrebbe neanche dare tutto questo peso perché è un raccordo tra un momento narrativo e l'altro. Però ripeto, cioè, ragazzi, non guardate, il discorso è che questa clip benedetta della canzone della vaginoplastica sta girando principalmente su TikTok, su Instagram. Quindi, fuori contesto, le cose si guardano contestualizzate. Perché, ripeto, se voi guardaste il film e superaste quella canzone 2 minuti di orologio dopo, ce n'è un'altra in cui viene detto: cambiare il corpo, cambia l'anima, migliora il mondo. Lo dice il film, non lo dico io, vi sto citando delle espressioni precise, vi sto citando delle righe di testo precisissime. Non sto inventando nulla, non sto fuorviando nulla, non sto parafrasando nulla. Il film dice questa roba qui, non dice niente di più, niente di meno. E quello è il discorso. E vi ho anche fatto l'esempio con la canzone di Manitas. Voglio soltanto essere lei. Non mi manca la voce, mi manca soltanto cantare. E qui potremmo aprire un altro discorso sulla questione dei numeri musicali, sulla questione del rapporto con la musica e sulla questione della voce. Ora, vi ho detto ormai 2 ore fa che Odiar per me non fa un film teorico alla pari di Carax, Spielberg, altri autori che hanno affrontato la grande del musical negli ultimi anni, ma fa un grande lavoro di sintesi. Nel suo non fare un film teorico, nel suo non fare un film saggio da molti punti di vista, comunque riesce a sintetizzare le componenti narrative, le componenti formali del musical e arriva, per me non in maniera, e arriva volontariamente o involontariamente, non lo sapremo mai, arriva a un lavoro di sintesi che porta anche a delle conclusioni rispetto alla natura del musical, perché Annette, West Side Story, che sto citando da un'ora, sono dei film che riflettono sulla natura del musical, che è una cosa inevitabile oggi, perché il musical si produce sempre meno, ripeto, per motivi di costi, per motivi di disinteresse del pubblico, come anche il western, ad esempio, sono i generi meno trasposti purtroppo ormai. Si producono poco, quindi quei pochi film appartenenti a questa corrente che escono oggi, soprattutto in paesi da un punto di vista industriale molto sviluppati, come la Francia, come Hollywood, come gli Stati Uniti, sono quasi sempre delle rivisitazioni autoriali, non industriali. E una rivisitazione autoriale di un genere che ha fatto la storia e che forma storicamente tanti grandi autori. Il western è uno dei generi più amati da tutti i grandi autori della Hollywood a noi più vicina. Non so, da Spielberg a Lucas, a Coppola, a Scorsese, così come lo è il musical per tanti altri. Appunto, Carax che ho citato prima, lo stesso Spielberg è un grande amante dei musical, sebbene ci sia arrivato 80 anni a farne uno, su Martin Scorsese. Fanno parte della formazione dei grandi autori, quindi inevitabilmente quando questi generi oggi vengono toccati, l'approccio che hanno questi autori a un genere, a dei generi purtroppo sempre più dimenticati, è un approccio teorico, è un approccio de sé, cioè da saggio, ok? Proprio nell'accezione letterale del termine sé. Questo è il motivo per cui Spielberg e Carax adottano un approccio del genere. Ripeto, Carax l'ha sempre fatto, con Spielberg penso sia un fatto inevitabile. Ripeto, applicate questa cosa anche al western, pensate ai pochi western, alle poche grosse produzioni western degli ultimi anni, non so, The Hateful Eight, Django Unchained, lo stesso I Fratelli Sisters di Jacques Audiard, sono dei film molto teorici da tanti punti di vista. Adesso Ari Aster ne ha girato uno che uscirà tra un paio di mesi a Cannes. Sono inevitabilmente dei film teorici, proprio perché c'è carenza da un punto di vista della produzione in serie di questo genere, di questi generi. Jacques Audiard, nel suo rifiutare di fare un film saggio, di fare un film che rifletta troppo sul genere in quanto tale, fa entrambe le cose. Questa sintesi porta a una conclusione per quanto mi riguarda. Cioè, il discorso sulla natura del musical c'è comunque in Emilia Perez. Perché Emilia Perez, cioè Manitas, in realtà prima della transizione, ti urla in faccia a te, spettatore, la voce non mi manca, mi manca il canto. E la voce è un elemento fondamentale in questo film. Questo è il lavoro di sintesi di Audiard. La voce è la chiave all'interno di questo film. Perché Rita Mora Castro è una donna che non ha una voce, perché è succube di uno studio legale, insomma, di un avvocato molto facoltoso che non le dà spazio di essere se stessa, non le dà spazio di avere una voce. E infatti, sia all'inizio del film, lei ha due numeri musicali in cui, durante dei momenti di frustrazione, quindi il momento in cui deve scrivere l'arringa in cui deve difendere un femminicida, un uomo che ha ammazzato la propria moglie, e subito dopo la sentenza, la vediamo in bagno che canta insieme alle donne di servizio, alle donne delle pulizie del tribunale, quindi 4-5 personaggi femminili, frustrati, succubi di uomini ben più facoltosi, ben più potenti, realizzati di loro, che cantano, che sfogano la propria frustrazione attraverso il canto. Quindi Rita è un personaggio che cerca, attraverso la voce, di esprimere se stessa. Quando conosciamo Manitas dal Monte, lo facciamo attraverso un piccolo numero musicale, nascosto tra le righe, perché nel momento in cui Manitas e Rita si confrontano all'interno dell'auto, del camion, insomma, nel momento in cui si vedono faccia a faccia per la prima volta, lui inizia a farle un discorso parlando, però all'interno del dialogo a un certo punto subentra una base ritmica, ton 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 ton, e Manitas inizia a parlare a tempo, come se volesse dare il via a una coreografia musicale, come se volesse cantare, ma non ci riuscisse ancora, perché la voce deve essere liberata, e questo è il grande tema del primo atto del film. Appunto, poi, nel momento in cui capisce di essere riuscito a pianificare la sua fuga da un'identità che gli sta stretta ormai, o che le sta stretta ormai, appunto, dopo essersi confrontata col chirurgo e aver capito che sta per diventare finalmente la signora Emilia Perez, lì finalmente canta, perché capisce che è a un passo da liberare il proprio corpo. Dunque può permettersi di liberare finalmente la propria voce. E questo è il grande lavoro che fa Audiard su questo film. Le sue meravigliose protagoniste, le sue meravigliose donne, si liberano attraverso la voce. La voce è il primo elemento da liberare, perché poi le tre protagoniste, le quattro in realtà, ci buttiamo dentro anche il personaggio di Epifania, l'amante di Emilia Perez. Le quattro protagoniste femminili sono quattro donne vittime di quattro tipi di rapporti tossici con gli uomini differenti. Cioè, Rita, ve l'ho appena detto, il suo conflitto col mondo maschile è legato a questioni lavorative principalmente. E questo suo conflitto, questa sua conflittualità con il genere maschile si esprime anche nel non avere delle relazioni, nel non avere relazioni sentimentali stabili con degli uomini. Dall'altro lato, il personaggio di Selena Gomez è stata sposata per 20 anni, 15 anni, non so, Jessica è stata sposata per anni con un uomo che si è nascosto per tutta la durata della loro vita insieme, che è appunto Manitas dal Monte, e che viene abbandonata da quest'uomo che inscena la sua morte, per poi andare con Gustavo, appunto Edgar Ramirez, personaggio di Edgar Ramirez, che è un altro uomo tossico, che cerca di stare con lei poi con l'intento ben preciso di rapire Emilia Perez e quindi ottenere un riscatto multimilionario, appunto, dalla ricchissima, dalla benestantissima signora. Quindi anche quello è un rapporto tossico con gli uomini in assoluto. Anche Epifania, come dicevo prima, è vittima di un uomo violento, è vittima di abusi domestici e troverà la sua armonia stando con Emilia Perez, seppur per poco all'interno della storia. Emilia Perez è forse quella che ha il conflitto più interessante col genere maschile, perché lei stessa è una donna nascosta, invisibile, vittima di un uomo, vittima di un'identità fittizia, ovviamente, quella di Manitas dal Monte, che è un personaggio, non una persona. È una falsa identità, è una copertura da tutti i punti di vista, da un punto di vista relazionale, da un punto di vista sessuale, da un punto di vista dello status, da un punto di vista ovviamente del contesto di appartenenza. Vengo dal fango, vengo dalla melma, dice Manitas dal Monte, quando rivela al pubblico e a Rita Mora Castro il suo intento, diventare donna finalmente. E questa questione del venire e tornare al porcile, no? Al fango, allo sporco, è molto importante sul finale. Perché Emilia Perez è un film originalissimo, proprio nell'accezione più autentica del termine, dall'inizio alla fine, se non forse nel finale, che è un finale abbastanza tranquillo da molti punti di vista. Cioè viene organizzato questo scambio, Emilia Perez viene rapita, bisogna pagare il riscatto per liberare Emilia Perez, se non che tutto va a puttane, e Gustavo prende Jessie e Emilia Perez, la rinchiudono, c'è cioè un momento meraviglioso in cui Emilia Perez rivela all'ex moglie, a Jessie, che in realtà lui è Manitas, che in realtà lei è Manitas, momento incredibile. Emilia Perez viene nascosta nel bagagliaio di un'auto e appunto i due Bonnie e Clyde, i moderni Bonnie e Clyde, Gustavo e Jesse, scappano via nella notte del deserto messicano. Se non che c'è un incidente, Jesse dirotta l'auto, c'è un incidente, muoiono tutti e tre. E ora, per quanto possa sembrare un finale abbastanza banale, un normalissimo incidente d'auto nel buio della notte, in realtà ci trovo una bella lettura su questo finale, Il grande conflitto di Emilia Perez, una volta nata in quanto donna, è col suo passato. Cioè, si rende conto di dover redimere i propri peccati, in che modo? Creando una fondazione che si occupi di ritrovare i resti dei desaparecidos, ammazzati in parte anche da Manitas, nel bene e nel male dall'uomo della sua vita. Quindi ammazzati nel bene e nel male da quello che è stato l'uomo della sua vita. È in conflitto rispetto al proprio passato, Emilia Perez, anche nel rapporto con i figli, che può soltanto al massimo considerare come dei nipoti e non può considerare dei figli, perché sarebbe uno shock, sarebbe stato uno shock rivelare di punto in bianco la sua vera identità. Ed è in conflitto dal suo passato, da un punto di vista anche se vuoi dal genere cinematografico, perché l'inizio del film, come dicevo prima, del gangster movie o dei narcos show, dei narcos movie, quindi delle produzioni televisive legate al mondo del narcotraffico, Emilia Perez cerca di evadere da quel genere per entrare in prima persona nel musical, non solo, ma anche nel melodramma, ma anche nella soap opera, perché Emilia Perez, sul finire del secondo atto, tra la fine del secondo atto e l'inizio del terzo, nel rapporto con Epifania, tra Emilia Perez e Epifania, nel rapporto tra Emilia Perez e i figli, nel rapporto tra Jesse e la sessualità, quindi Gustavo, questo suo amante, Emilia Perez segue pedissequamente tutti i topos della soap opera, del melodramma televisivo episodi, per intenderci. Quindi c'è anche un discorso di fuga dai generi cinematografici. Nel finale del film, Emilia Perez, purtroppo, si ritrova faccia a faccia di nuovo col gangster movie, c'è cioè una sparatoria finale. Gli uomini della scorta di Emilia Perez, che prima di andare a liberarla, insomma, ricaricano i fucili, ricaricano le mitragliatrici a tempo di musica. Cioè, è lì, è proprio una sorta di canto del cigno del musical. Ci abbiamo creduto fino a questo punto, ad essere un musical, a voler essere un musical. Abbiamo provato con tutti noi stessi a scappare dal gangster movie, a essere un musical, a essere una soap opera, a essere romantici, sentimentali da tutti i punti di vista. Ma non possiamo scappare dalla nostra natura. Emilia Perez muore per come l'abbiamo conosciuta in quanto Manitas del Monte all'inizio del film. Muore in un finale da narcos, muore in un finale da gangster movie, con un incidente d'auto durante una fuga per un riscatto andato a male. E per me è geniale il finale da quel punto di vista. Quindi niente, per quanto riguarda la memorabilità delle canzoni, penso di essermi espresso. Per quanto riguarda le polemiche sul film razzista e il film transfobico, nei limiti penso di essermi espresso. Anzi, volendo citare in extremis anche un'altra cosa, cioè il finale finale, cioè l'ultimo numero, quello della parata funebre per Emilia Perez, in cui appunto la gente di Città del Messico, insieme ad Adriana Paz, insieme a Epifania, cantano questo pezzo che si chiama Last Daman Che Passa, anche l'unico pezzo non originale della colonna sonora del film, perché è una cover praticamente, adattata in spagnolo di un pezzo francese di Georges Brassens, che era Le Passant, che forse potreste conoscere perché a sua volta la canzone era già stata adattata in italiano da De André, Le Passanti, era stato tradotto proprio alla lettera il titolo del brano, Le Passanti di De André, che tra l'altro consiglio caldamente di ascoltare. Durante questo numero musicale finale meraviglioso, c'è in realtà un ultimo grande stimolo che è Jaco di Arcilascio, cioè commemorando Emilia Perez in un certo senso nel modo in cui avrebbe voluto, in primis venendo ricordata durante questa parata da un coro di voci femminili. La voce femminile che ha tanto desiderato, il canto con una voce femminile che ha sempre desiderato, cantare con la propria voce, che è sempre stato il suo grande desiderio, e anche il modo attraverso il quale viene ricordata dalle altre donne della città. È già di per sé una cosa bellissima. E c'è anche una scelta bellissima che è quella appunto del portare avanti questa parata con gli uomini e le donne di Città del Messico che portano sulle spalle una statua con le fattezze di Emilia Perez, che in maniera molto cristotelica ha la mano sinistra fasciata e perde del sangue, questa mano sinistra fasciata. Appunto, come a voler fare un'associazione cristotelica, dunque come a voler parlare di una sorta di passione di Emilia Perez, come a voler associare Emilia Perez, quindi un personaggio che ha vissuto di redenzione nella sua vita finalmente da donna. Dunque c'è questa associazione per nulla forzata e per me azzeccatissima rispetto al Redentore per antonomasia, quindi a Cristo. E mi piace anche di per sé, vi devo dire la verità, l'idea di associare a una divinità di genere maschile un individuo bi nato biologicamente come uomo, che ha rifiutato quell'identità, quella copertura per essere se stessa. Mi piace moltissimo questa cosa, altro che il finale orribile di Conclave, in cui c'è anche un tentativo forzatissimo di fare un'associazione tra ruoli ecclesiastici e femminilità, intersessualità, anche se vogliamo. Quindi il finale di Emilia Perez per me è clamoroso da quel punto di vista. Penso a questo punto di aver detto veramente tutto. Sono molto curioso di capire, in primis, in quanti ascolterete questo episodio, perché non in molti hanno visto il film, per varie ragioni. In primis perché i musical non se li caga nessuno, purtroppo, soprattutto qua in Italia. In secondo luogo perché da noi è arrivato 2 mesi dopo che negli Stati Uniti, dove è stato demolito dal pubblico, quindi la gente ha poco interesse purtroppo a vedere questo film, al netto di 13 nomination agli Oscar. E quindi sono molto curioso di capire voi da che parte state, sono molto curioso di capire un attimo come la pensate su tutta questa questione, su tutte queste polemiche. Sono pronto ad accettare eventuali polemiche, contestazioni e quant'altro, però per me il fatto è veramente schiacciante, mi sembra, mi dà veramente rabbia Il fatto di dover puntare il dito contro un film che, appunto, al netto di tante differenze da un punto di vista esperienziale tra Jacques Audiard e il mondo delle disforie, apprezzo moltissimo il suo intento di dimostrare vicinanza e di supportare questa realtà, sinceramente. Poi, a differenza di tanti altri film che magari scioccamente apprezzate, Jacques Audiard è uno di quelli che non si è fatto problemi a girare un film che parli di transizione e di prendere nel cast come protagonista del film un'attrice transgender. E poi però film in cui ci sono delle donne che interpretano dei personaggi transgender o degli uomini cis che interpretano personaggi transgender, lì spesso non ci si lamenta, perché non ci si lamenta mai. Della produzione hollywoodiana in cui c'è la star a interpretare un personaggio che affronta una disforia, però come funziona poi? Nel momento in cui lo fa Jacques Audiard vi dà fastidio, però Jacques Audiard è uno dei pochi che intanto ha preso veramente un'attrice sconosciuta transgender e le ha dato questo ruolo da protagonista in una grande produzione. Primo ruolo da protagonista della sua carriera, Carla Sofia Gascon. Veramente non capisco nessuna di queste polemiche neanche alla radice. Posso ovviamente trovare una motivazione, però poi non la capisco. Quindi niente, questa era la lunghissima puntata su Emilia Perez, ma penso sia anche necessario fare una puntata lunga su un film che ha spaccato tutto da ogni punto di vista, su un film immenso, su uno dei pochi musical che escono all'anno. Sapete il mio interesse e il mio amore per il genere. Diciamo, questa è anche una puntata a sfogo da tanti punti di vista. Infatti sono molto esausto con tutto che sono da solo a registrare, mi sono arrabbiato molto da tanti punti di vista perché trovo veramente assurda questa situazione. Quindi. Vi ho già fatto le premesse all'inizio. Se vi è piaciuta la puntata, io vi ringrazio e vi invito a lasciare una recensione al podcast. Scusate, una recensione, un feedback alla puntata e una valutazione da 1 a 5 stelle al podcast. Magari 5 stelle, ve ne sarei grato. Di seguirci sui social @SagerPodcast e sui nostri profili privati che trovate in descrizione al profilo Instagram del podcast. Come sempre, vi ringrazio per aver ascoltato fino all'ultimo respiro questo episodio. Vi rinvio alle prossime puntate che saranno a tema. Avete sentito questa, avete sentito quella su The Brutalist. Le prossime saranno a tema. Conclave sicuramente, tema Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove saremo, sarò in realtà io da solo a coprire il festival per conto anche del podcast, quindi parleremo un po' delle belle anteprime berlinali. Sicuramente vedrò il film di Linklater, per esempio, o il nuovo film di Radu Jude, il chiacchieratissimo Radu Jude. Non vedrò Mickey 17 perché è uscito il calendario e non ci sono in quei giorni, purtroppo, però parleremo di tanto cinema più mainstream, meno mainstream, perché Berlino è un festival che tendenzialmente accoglie veramente la qualunque, quindi molto curioso. E poi a fine mese, dopo Berlino, ci saranno un paio di puntate a tema David Lynch che sto organizzando con un carissimissimo amica, ciao, col, amica e col, no, ce la posso fare veramente, con un carissimissimo amico e collega che non vi rivelo, però arriveranno due puntate in omaggio a Lynch molto 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 belle nelle intenzioni, in cui parleremo di quattro film che amiamo moltissimo entrambi e che dovrebbero amare tutti. Bene, io vi ringrazio per l'ultima volta per l'ascolto, vi rinvio alle puntate che ci sono state e che ci saranno. Viva il cinema, viva David Lynch, viva i musical e forza Napoli soprattutto, che adesso c'è un bellissimo Napoli-Udinese, no, c'è già stato ieri per voi, quindi adesso ci sarà un bellissimo Napoli-Bologna, tipo, non mi ricordo. Vabbè, ci siamo capiti. Ciao ragazzi, un bacione, un bacione.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.
E vi ricordo anche qualche uscita cinefila, vi ricordo di andare a vedere The Brutalist, del quale abbiamo già parlato, che è in sala, non spaventatevi della durata, è un film immenso, tra i più belli degli ultimi anni. Vi ricordo di andare a vedere Emilia Perez, se non l'avete ancora fatto, Finché regge. Vi ricordo di andare a vedere Diva Futura, del quale abbiamo parlato nella speciale mostra del cinema di Venezia numero 3, se non erro. Film molto buono di Julia Steigerwald con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi e chi più ne ha più ne metta. Film veramente bello, di Groenlandia. E vi ricordo di vedere Partenope su Netflix, che è uscita da qualche giorno. Ovviamente sapete quanto l'ho amato, sapete quanto è piaciuto a entrambi, in realtà molto, più a me sicuramente. E poi. No, questo.